sei pronto a una nuova avventura. La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico, come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast. Credo di essere una delle persone più gelose al mondo. La mia mano destra è gelosa se la sinistra dipinge un bel quadro. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica.
Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica.
Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi.
Visto che lo abbiamo accennato al termine della puntata scorsa, nei prossimi 26 minuti parleremo di invidia, gelosia, possessività nelle relazioni, sia in quelle di coppia che nelle relazioni in generale.
La frase introduttiva di questa puntata è di Andy Warhol, artista americano scomparso nel 1987, simbolo della pop art e conosciuto in tutto il mondo per le sue opere che ritraevano da Marilyn Monroe ai barattoli della zuppa Campbell, che peraltro mangiò per 20 anni consecutivi a pranzo.
Beh, varietà, proprio.
Appunto. Per un periodo della sua vita Warhol divenne anche il manager dei Velvet Underground di Lou Reed, lanciando il gruppo. Disegnò moltissime copertine per i dischi dei gruppi dell'epoca, dai Rolling Stones a Lennon, Aretha Franklin, eccetera, eccetera.
Ah, un genio geloso a quanto pare il nostro Andy. Allora, come anticipato, in questa puntata tratteremo il tema della gelosia e, diciamo così, delle emozioni affini. Ma ovviamente, come sempre, il nostro obiettivo non è quello di sostituirci ai terapeuti, ok? Noi tratteremo l'argomento con la nostra solita modalità divertente, a volte un po' irriverente e soprattutto dandovi qualche suggerimento pratico per quando ci avete a che fare. Partiamo da un concetto. Non è sbagliato provare queste emozioni. Smettiamola di sentirci sbagliati perché proviamo emozioni che non sono propriamente piacevoli. Durante i corsi che teniamo con la mia azienda, insegniamo proprio alle persone ad esserne consapevoli, osservarle, capire da dove vengono, riconoscerne il valore. E a quel punto decidi cosa farne, se usarle, cambiarle, imparare qualcosa o lavorarci sopra.
Allora, partiamo con un po' di definizioni semplici così capiamo a che cosa ci stiamo riferendo. L'invidia è volere qualcosa che ha qualcun altro. La gelosia è la paura che qualcun altro si voglia prendere qualcosa che hai tu.
Non è che per caso sei un po' invidiosa?
Assolutamente no!
L'invidia ti spinge a provare emozioni negative, ad esempio perché un'altra persona è felice. Oppure al contrario, sei felice perché l'altra persona è triste. Ad esempio, sono frustrato o arrabbiato perché quella persona ha quello stato sociale, quella macchina, quella casa, quel partner, quel successo, quella vita in genere. E invece che usarla come uno sprone per dire, caspita, sai cosa, anche io lo voglio, quindi adesso muovo il culo per andarmelo a prendere. Invece mi racconto storie del tipo, non se lo merita, il mondo non è giusto perché lei non è una persona buona ma ottiene successo. E la cosa brutta è che mi ritrovo ad essere felice quando le cose non vanno bene all'altro.
Se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe.
Ecco, questa per me è la mentalità della scarsità. Chi vive la vita con una mentalità di scarsità pensa che le risorse al mondo siano limitate e quindi se qualcun altro ottiene o guadagna qualcosa ti sembra che ci sia una minor quantità di quella risorsa disponibile per te, anche se non è vero.
Infatti ci influenza molto di più la percezione di scarsità piuttosto che l'avere realmente poche risorse.
Ed è questo che fa la grande differenza tra chi pensa a ciò che non può fare con le risorse che non ha a disposizione o che non ha più a disposizione, rispetto a chi invece, scelta molto più saggia, si concentra su ciò che può fare con quello che ha a disposizione. La prima, ossia penso a quello che non posso fare con quello che non ho, è la ricetta per la frustrazione, che poi ovviamente genera invidia. Mentre la seconda è la base del modo di pensare che ti permette di essere libero da queste emozioni. Quindi l'inizio della svolta è concentrarci su quello che possiamo fare oggi con quello che abbiamo. La mentalità della scarsità influenza i nostri comportamenti perché determina su cosa ti concentri e di conseguenza cambia il tuo modo di agire.
Una volta hanno chiesto ad Einstein quale fosse un messaggio che voleva dare alle giovani generazioni e lui rispose: che si ricordino che l'universo è abbondante.
Vero, vero, vero.
Ecco, crea una mentalità di abbondanza.
Come dice James Keller, una candela non perde nulla nell'accendere un'altra candela. E tante altre cose nella nostra vita funzionano nello stesso modo. Se una persona ha successo in qualcosa, non significa che ce n'è meno per noi. Per esempio, conosco alcune persone che per sentirsi importanti, occhio, denigrano gli altri. Mettono in giro pettegolezzi, ne parlano male e nella loro mentalità, pensaci, si elevano rispetto agli altri perché li abbassano. Tecnicamente queste persone rimangono allo stesso livello, ma abbassano quelli che hanno attorno. Nella mentalità dell'abbondanza invece ti concentri sul portare valore al mondo, sull'aggiungere qualcosa alla vita delle persone, nel lavoro, nel posto in cui ti trovi, e quindi sei tu che ti innalzi. Il risultato, se ci pensi, è lo stesso, ma è fatto con una mentalità completamente diversa. La prima ti imprigiona in brutte emozioni, la seconda ti fa emergere, ti fa splendere come persona. Quindi esci dalla mentalità della scarsità ed entra in quella dell'abbondanza. Ripeto, l'universo è abbondante.
Ma tutte e due ci avete diversi rovesci della medaglia. Tu sei geloso, materiale.
Questo breve estratto da quel capolavoro che è Il dramma della gelosia di Ettore Scola, con tre giganti del nostro cinema come Vitti, Mastroianni e Giannini, per ricordarci che oltre all'invidia poi c'è la gelosia.
Ecco, senza arrivare agli estremi di questo filmone, provare l'emozione è ok, legittimiamola, ok? Non c'è nulla di male nel vivere l'emozione, ti dà un'informazione importante. Sono poi i comportamenti, quelli stupidi e poco funzionali che nascono da queste, che vanno eventualmente cambiati. E la cosa principale è comprendere che, come in tutte le emozioni, spesso il problema non è nell'altra persona, ma ha a che fare con noi. È legato alle nostre insicurezze, alle nostre paure. Tra l'altro, giusto per legittimarla ancora un pizzico, la gelosia ha le sue radici proprio nella sopravvivenza, nell'evoluzione della nostra specie. Noi siamo proprio cablati per essere attenti, diciamo così, ai segni di infedeltà. Pensa ai nostri antenati. L'infedeltà di un uomo poteva significare lasciare madre e bambino a combattere da soli, il che non era una grande posizione per le donne nei tempi preistorici. Dall'altra parte, l'infedeltà di una donna poteva portare il padre ad allevare un bambino che non era il suo. Situazione altrettanto indesiderabile per gli uomini, chiamiamoli così, di Neanderthal. Se ci fermiamo un istante a capire da dove viene, noteremo che spesso dietro alla gelosia, soprattutto quella retroattiva, cioè chi prova gelosia, cioè per le esperienze che il partner ha fatto in relazioni precedenti. Allora lì ci sono due emozioni molto interessanti, la paura e il giudizio. La paura in questo caso non riguarda in realtà il passato del tuo partner, si tratta di ciò che il passato del tuo partner potrebbe rappresentare per il vostro futuro.
L'idea che spesso le persone si fanno è che siccome il tuo partner ha avuto relazioni d'amore o avventure in passato, potrà averle anche in futuro e questo crea una sensazione di pericolo.
Eh già. E dall'altra parte poi c'è il giudizio. Giudizio verso le persone del suo passato oppure, pare, verso le esperienze sessuali che il partner ha avuto in passato. E qui si apre un campo immenso di cui molte persone fanno fatica a parlare, quasi fosse un tabù, e che però crea una marea di insicurezze e di frustrazioni che veramente la metà basta. Potremmo farci una puntata su questa cosa qua.
Direi.
E la cosa brutta è che il giudizio sul passato del partner può portare addirittura a giudicarlo come persona oggi. Ed estremizzato può addirittura portarti a giudicare te stesso per aver scelto di entrare in una relazione con un individuo, diciamo così, discutibile. Pensa al potere delle pippe mentali.
Ecco, per usare una metafora.
Bravissima. Spero che sia ovvio. Ma il giudizio, che sia diretto al tuo partner o a te stesso, non è una base solida su cui costruire una relazione sana.
E allora vediamo come iniziare ad uscirne.
No, diamo un po' di tecniche e strategie. Allora, intanto, considera tre cose. Uno, non sei una persona gelosa. Il fatto che provi l'emozione di gelosia non ti definisce in alcun modo. E come dicevamo prima, è ok provare l'emozione. Due, i tuoi pensieri non sono fatti. Sono pensieri nella tua testa. 3. Come ti dicevo prima, puoi scegliere le azioni e i comportamenti che metti in atto. Li puoi scegliere.
Approfondiamo con un esempio. Diciamo che il tuo partner ti parla di una nuova collega che è arrivata in ufficio. Faccio un esempio con un uomo e una donna, ma ovviamente vale con ruoli invertiti, certo, donna certo. Uomo, uomo uomo, donna donna, insomma con qualsiasi tipo di partner. E vediamo che cosa succede. Dicevo, ti dice che è arrivata una nuova collega e tu inizi a sentire quella sensazione familiare di gelosia appollaiata lì nell'angolino del tuo cervello.
La verità è che meno del 5% degli animali maschi sono monogami.
Ben, quelle sono persone, non mucche.
Il film di cui abbiamo ascoltato un estratto, Qualcuno come te, è stato tratto dal libro Il teorema della mucca nuova di Laura Zigman.
Ecco, questo mi interessa.
Ecco, nel quale la protagonista cerca di spiegare che gli uomini, così come i tori, preferiscono sempre la mucca nuova. Non sono fedeli perché hanno bisogno di novità. E quindi, per quanto tu provi a ingannare un toro riproponendogli sempre la stessa mucca, magari camuffata, oppure le spruzzano addosso un odore diverso dal suo, il toro non ci casca, amici.
È furbo il toro.
No. Ma sugli animali torneremo dopo perché ho altre cose da raccontare. Intanto Ale, palla a te per parlarci dei nostri adorati film mentali.
E ti dico che non vedo l'ora di sentirle quelle altre cose. E allora, infatti, da qui parte di solito la nostra fantasia. E appunto iniziamo con i film mentali e il dialogo interno. Tipo, ecco, questa persona è più attraente di me, più intelligente, più simpatica, colta, interessante, ha un gusto migliore. Il tuo cervello ti chiede disperatamente di valutare i rischi e di fare qualcosa per prevenire il disastro. Stop! Innanzitutto non puoi controllare le azioni del tuo partner, non puoi. E allora, torna ai fatti. Ti ha semplicemente detto che è arrivata una nuova collega. Il resto l'hai creato tu. E ormai sappiamo quanto ci influenzano questi film. Allora, in quei momenti, fermati un istante. Riconosci che è solo un'emozione e sei tu che decidi di darle quel nome. Allora, inizia a sintonizzarti su quella sensazione e nota. Dove la senti nel corpo? Come si muove? Che forma ha? Che colore ha? Non sei costretto a darle un significato. La prossima volta che sperimenti gelosia, fai questo esercizio. Sintonizzati sulla sensazione, semplicemente, e nota. Dov'è? Come si muove? Si muove in senso orario, in senso antiorario? È alla bocca dello stomaco? È giù nella pancia? Si muove in avanti? Si muove all'indietro? Come si muove? E quando noti come si muove, prendine il controllo, immagina di velocizzarla, poi rallentala fino a fermarla. Dopodiché, proprio consciamente, immagina di girarla in senso opposto. E continua a concentrarti su quella sensazione in senso opposto. Noterai che cambia completamente il significato.
Passiamo ora alle strategie per superare queste sensazioni di gelosia e di invidia. Pensa meglio.
Sì, partiamo assumendocene la responsabilità di questa emozione. Dipende da noi, non dal nostro partner. A meno che non sappiamo con certezza che effettivamente ci siano infedeli, sono innocenti, fino a prova contraria. È la nostra mente ad essere colpevole. E questa consapevolezza è estremamente potente perché i nostri pensieri sono sotto il nostro controllo. Possiamo farci qualcosa. E allora, se scegliamo di prendere questo controllo, possiamo scegliere di cambiare la sceneggiatura di questo film, la storia che ci raccontiamo. Ecco tre punti che possiamo sempre tenere presente.
Innanzitutto, considera ciò che ti racconti di te stesso. La narrativa di te.
La gelosia suggerisce spesso che è ora di iniziare a fare un lavoro sulla fiducia in se stessi, in un'area o nell'altra. Dopotutto, pensaci, se fossi sicura al 100% di te e del tuo valore, è improbabile che dedicheresti tempo ed energia a rimuginare su tutti i modi in cui il tuo partner potrebbe tradirti. Inizia a focalizzarti sulle tue migliori qualità. Quali sono le tue virtù? In cosa sei bravo? Cosa ama di più il tuo partner di te? Cosa ami di te stesso? Dopo ci torniamo magari sopra con un bel esercizio finale. Cosa dici, Laura?
Sì, dico sì. Poi considera ciò che ti racconti sul tuo partner. La narrativa sul partner.
Ecco, sebbene dietro la gelosia ci siano paura e giudizio, qui può esserci anche una mancanza di fiducia nella relazione stessa. Quindi, prenditi un momento per considerare se il tuo partner ti ha effettivamente dato qualche motivo per diffidare. In questo caso può essere utile mettere il cervello in pausa per un istante e sintonizzarti col tuo istinto, mettendo da parte per un secondo i film mentali che ti fai. Il tuo corpo, che abbiamo già visto nella puntata 26 essere estremamente saggio. crede che ci sia un motivo legittimo per preoccuparsi? Ascoltati e approfondisci. Tra l'altro, se cadi spesso nella gelosia, ti faccio fare una riflessione. Ricorda una delle tue relazioni o avventure passate. Chiediti che cosa provi nei loro confronti oggi, quanto spesso ci pensi, che rilevanza hanno nella tua vita in questo momento. E a meno che tu non abbia incontrato magari uno di loro qualche giorno fa, probabilmente li senti molto poco, non ci pensi quasi affatto e consideri la loro rilevanza praticamente prossima allo zero. Hai davvero motivo di ritenere che sia diverso per il tuo attuale partner e le sue storie passate?
Infine, considera anche ciò che ti stai raccontando sulle persone che sono state nel passato del tuo partner.
Eh sì, che li odiamo tutti praticamente.
Certo.
Allora, domanda, hai motivi reali per disprezzare quelle persone?
Certo, no, scherzo.
Oh, non è che devi diventare il loro miglior amico, ma chiediti se nutrire veramente vendette personali basati su dei film è una roba che favorisce il tuo benessere mentale e la tua tranquillità. Io credo di no. Vedi, alla fine tutte queste storie sono proprio questo, storie. Quindi, non varrebbe la pena ignorare quelle che ti suscitano paura e giudizio e alimentano il fuoco delle gelosie? O perlomeno cambia nella narrativa. Come? Riascolta subito la puntata 5 di questo podcast sui film mentali. Anche se non è realistico vivere ogni giorno o ogni ora come se fosse l'ultimo, è invece saggio pensare a come vuoi trascorrere quei giorni, quelle ore. Ed ecco la domanda: vuoi davvero sprecarli soffermandoti e rimuginando sui dettagli delle storie e dei trombamici del tuo partner? No? Forte?
No, no. Vai,
vai. Dai, ha suo senso.
Moderno, moderno.
Ecco. Oppure preferisci lavorare per costruire insieme un futuro appagante?
E visto che prima parlavamo di mucche, oggi è il mio momento magico mondo animale, in California hanno studiato anche la gelosia dal punto di vista degli animali.
Ah sì?
Eh sì, in California hanno molto da fare.
Certo che le ricerche che fanno in California, ragazzi.
È così, è così. Allora, una psicologa dell'Università della California di San Diego, Christine Harris, ha condotto uno studio mettendo un finto animale insieme a cane e padrone. Quindi la situazione è questa: sono al parco, c'è il cane, c'è il padrone, c'è un finto cane.
Perfetto.
Ok? Circa il 30% dei veri cani ha cercato di inserirsi tra il proprietario dell'animale impagliato, quindi praticamente cercava di scalzare quello finto, così.
Voglio capire come cercava di inserirsi nell'animale impagliato.
No, no, proprio nello spazio,
sì,
per
spazio,
far sì che lo spazio fosse in primis dell'animale,
certo,
ufficiale,
certo,
di quello vero.
Certo.
Mentre il 25% è scattato verso il finto cane, io mi sento un po' così, così, tipo aggressivo. Se il padrone invece era distratto da una lettura, quindi il padrone seduto sulla panchina col libro aperto, il cane, proprio al cane non importava che ci fosse l'intruso.
No!
Esatto.
Quindi anche i cani sono gelosi.
Anche loro.
Incredibile.
Tra l'altro, finora abbiamo parlato di partner, ma vale la pena parlare anche di un'altra forma di gelosia, o forse è più corretto chiamarla possessività, che è quella dei genitori nei confronti dei figli.
Oh, qui,
aiuto.
Qui. Allora, guarda, ti racconto questo aneddoto. Qualche tempo fa mi scrive una mamma un messaggio diretto su Instagram e mi chiede se la posso aiutare a sciogliere uno stress, ossia, attenta bene, il soccombere ai figli.
Mm.
Poi mi spiega che il suo umore continuava a variare a seconda dei voti che prendeva suo figlio a scuola, che si affossava magari per un voto negativo. Parlava proprio di un senso di vuoto, di grigio, di tristezza, come se l'avesse preso lei. Dall'altra parte invece il figlio era bello, pacioso, sereno, tranquillo e diceva: ma che problema c'è? Tanto lo recupero.
Però io la capisco questa mamma.
Ci credo che la capisci. Allora, quello che ho chiesto a questa mamma è stato molto diretto, ma credo che sia un passaggio importante. Le ho chiesto: stai forse cercando di vivere due volte la tua vita? La seconda tramite tuo figlio? Perché se fosse così, il primo grande passaggio da fare è concentrarti sulla tua vita e fare felicemente ciò che fai. Concentrati sul tuo scopo, il motivo per cui apri gli occhi alla mattina e vai a fare quello che vai a fare. Solo in questo modo ti stacchi dall'ossessione dei voti e dalla vita di tuo figlio. Quale ruolo hai nella tua vita, oltre quello del genitore? Non può essere l'unico. È fondamentale rimetterti al centro del tuo mondo. Usando una metafora zen, tuo figlio è come una freccia e tu, genitore, sei l'arco che lo fa volare nel mondo. Ecco, non tenerlo attaccato, altrimenti lui non compierà mai la sua missione. Tendi la corda, lascia andare e fallo volare.
E allora finiamo con un'immagine. come vi dico sempre, se state guidando, se state facendo qualcosa che richiede la vostra massima attenzione, non si fa adesso l'esercizio.
No, ti cattivo,
vedo,
bimbo
ti
cattivo,
vedo,
ti guardiamo,
ti vedo, sono come
così.
La mamma di prima, io ti controllo a vista.
Ti conosco mascherina.
Però se puoi farlo, se puoi stare in un momento di tranquillità, allora Alle, prendici per mano.
E allora, prendi un bel respiro profondo, il più bello di questa giornata fino ad ora. Mettiti in una posizione comoda e rilassati.
E nei prossimi istanti parleremo alla tua mente inconscia, la parte di te che impara mentre dormi e mentre sogni, la parte che rende i nuovi concetti familiari.
La parte di te che riorganizza e cambia la tua mente, che cambia le tue convinzioni, che cambia le idee, in modo tale che tu possa cambiare la tua vita, in modo tale che inizi ad ottenere ciò che vuoi e ciò che ti serve, perché questo ti permetterà di godere di ogni momento, giorno dopo giorno.
E allora rilassati sempre di più. Puoi sentire voci che provengono da destra, oppure da sinistra, oppure da ogni parte. Forse ci possono essere più voci contemporaneamente, ed è tutto fatto in modo che tu possa rilassarti profondamente e imparare un nuovo modo, più efficace, di vedere te stesso e le persone intorno a te.
La vera ricchezza della tua vita è la qualità dei momenti che vivi. E mentre continui a rilassarti, vorrei che considerassi che 15 miliardi di anni fa, quando ci fu il Big Bang e tutta la materia iniziò a volare attraverso l'intero universo, formando le galassie, creando milioni di stelle e di soli. E mentre l'universo si stava espandendo e le galassie si stavano formando, si è creato il nostro pianeta. E oggi possiamo guardare indietro nel tempo tramite i telescopi e vedere cose che non esistono più, semplicemente grazie al tempo che la luce impiega per raggiungere il nostro pianeta.
Quando chiesero ad Einstein cosa pensi dell'universo, lui rispose: ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E tra tutte le cose meravigliose che sono state create, la tua consapevolezza, la tua coscienza è uno dei miracoli più grandi.
Nel tuo cervello ci sono miliardi di neuroni che comunicano con miliardi di altri neuroni, a livelli diversi di tutto il tuo cervello. Il numero di possibilità, di connessioni è infinito. La tua abilità di vedere, ascoltare, comprendere e di fare domande è straordinaria. Il fatto che abbiamo la capacità di poter pensare e scoprire l'origine dell'universo è eccezionale. E nonostante tutto, ci sono tante persone che sono in grado di pensare e comportarsi in modo stupido e inutile. Già alla fine della Seconda Guerra Mondiale avremmo dovuto capire che la guerra era una cosa semplicemente stupida.
E invece le persone continuano a discutere, battibeccare, distruggere, per conquistare, per sentirsi più importanti.
Il modo per fermare tutto questo è quando ti rendi conto che l'universo è abbondante.
L'universo è abbondante.
E ti dà tutto ciò di cui hai bisogno. È già dentro di te, ora.
Ora.
Questa grande consapevolezza.
Le persone che vuoi accanto sono persone gentili. La tua abilità di muovere le dita dei piedi e sorridere verso l'alto attraverso tutto il corpo, fino a mostrare i denti, è fondamentale. Perché più è grande il tuo sorriso e più ti rendi conto profondamente di ciò che stiamo facendo qui. E allora fai un bel sorriso.
Fai un bel sorriso.
Respira dal naso e sentiti bene per nessuna ragione in particolare.
Inizia a pensare a tutte le cose meravigliose che hai fatto nella tua vita, negli ultimi anni, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni. E pensa a ieri e oggi. Di cosa sei orgoglioso?
Di cosa sei orgoglioso?
Cosa ti rende fiero?
Cosa ti rende fiero?
Cosa ti fa dire: beh, detta tutta, mi piace questo aspetto di me.
E pensa a tutte le cose meravigliose che puoi fare in futuro con queste qualità. E sorridi ancora di più, perché quando hai una ragione per stare bene, puoi sorridere ancora di più.
E la prossima volta che hai dubbi su te stesso o pianifichi di preoccuparti per un film mentale che ti fai, cambia quel film e ricordati dell'universo in cui vivi e di quanto quella preoccupazione insignificante di fronte alla maestosità del tutto.
Perché la cosa che conta non è ciò che è stato o ciò che è accaduto, ma ciò che sarà.
E ciò che sarà è che ti porterai via da qui l'apprendimento e la comprensione di ciò che ti è utile per bastare a te stesso, per andare nel mondo e fare cose meravigliose.
E a tratti ti sembrerà un cambiamento quasi magico, e va bene così. Quando ti ritroverai in quella situazione dove in passato ti sarebbe scattata quella gelosia o quell'invidia e noterai che invece di controllare il cellulare del tuo partner o iniziare un interrogatorio o sperare che a qualcuno vada male qualcosa, così tu puoi essere felice. Ti senti bene, ti senti una persona piena e soddisfatta indipendentemente da tutto. Ti sembrerà magico e la tua vita cambia.
Perché quando inizi a sentirti stupido per qualcosa di stupido che stai facendo, è il momento in cui smetti di farlo e inizi ad essere intelligente, a fare cose intelligenti e farti la domanda più importante di tutte: in che modo ciò che sto facendo mi porterà beneficio? In che modo mi sarà utile? In che modo arricchisce la mia vita? In che modo mi rende felice? Perché quando inizi a farti queste domande, inizia a trovare delle risposte e queste danno al tuo cervello la direzione in cui vuoi andare.
La realtà è che noi non siamo nell'universo, noi siamo fatti della stessa materia dell'universo.
Noi siamo l'universo. Quindi prendi un bel respiro profondo, muovi le dita dei piedi e sorridi un bel sorriso e apri gli occhi e torna qui ora.
La puntata in un minuto. La gelosia è un'emozione. Va bene provarla e non bisogna sentirci sbagliati.
Sulle emozioni possiamo sempre decidere di lavorare.
Le risorse disponibili al mondo non sono limitate. Non perdiamo tempo a invidiare qualcuno per qualcosa che potremmo ottenere comunque.
Molto spesso queste emozioni vengono alimentate da veri e propri film mentali. E abbiamo già dedicato una puntata dell'allenamento a queste proiezioni nella nostra testa, la numero 5.
Il toro è una brutta persona.
Ma no, lui è solo un animale, non ha gli strumenti che abbiamo noi.
Va bene, allora alla prossima e intanto come sempre vi invitiamo a lasciarci i vostri feedback su Alle Mora e Laura Antonini DJ su Instagram.
Ciao a tutti!
L'allenamento è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa Fabio Amoroso. Montaggio Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.